RAM Radio Arte Mobile presenta Fase 2, radioartemobile.it/fase 2, DAC numero 18, l'arte contemporanea per la valorizzazione del territorio, registrato il 15 ottobre 2016 nella Sala degli Arazzi a Palazzo Colonna, a Paliano, a cura di RAM Radio Arte Mobile. Intervengono Mario Pieroni, gallerista e presidente di Zerinzia, Valentina Auditori, assessore alla cultura di Paliano, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, Miriam Diurni, Unindustria, Giuseppe Alveti, presidente di Amea S.p.A., l'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Donatella Landi, Italo Zuffi, artista e docente dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Marco Brandizzi, direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Francesca Pellicci e Carla Capodimonti, di NAO, New Operation Wave, e Danilo Sciorilli, studente dell'Accademia di Belle Arti di Urbino. Ha moderato l'incontro la direttrice di RAM Radio Arte Mobile, Dora Stiefelmeier. Fase 2. radioartemobile.it/fase 2.
Buonasera a tutti, io sono Dora Stiefelmeier di RAM Radio Arte Mobile, che del resto riprende tutta questa tavola e la darà poi in differite in radio. Vi do il benvenuto, però passo subito la parola al signor sindaco.
Domenico Alfieri.
Io ho giusto il saluto da parte dell'amministrazione comunale e della città di Paliano Tutta a questa splendida iniziativa. Oggi è un confronto importante, penso, questo che si svolge in questa sala, una sala bellissima del Palazzo Colonna, la sala degli Arazzi, e colgo l'occasione anche per ringraziare la famiglia De Colonna che l'ha messa a disposizione. Dicevo, è un incontro importante dove si confrontano il mondo dell'imprenditoria e gli artisti. Penso che questo dovrebbe essere un connubio importante, perché la cultura è importante anche per lo sviluppo economico del nostro territorio e è importante il supporto degli imprenditori che debba andare in questa direzione. Per cui io lascio lo spazio a chi giustamente ne sa più di me e ringrazio tutti gli intervenuti e ringrazio di nuovo gli organizzatori di questa importante manifestazione.
Io vorrei dare la parola a Valentina Auditori, che è la brillante attaché culturelle di questo paese e che ha dimostrato moltissimo entusiasmo per questo progetto. Noi ne siamo molto felici e grati.
Valentina Auditori.
Allora, buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere intervenuti a questa tavola rotonda, una tavola che mette a confronto, come diceva poc'anzi il sindaco, gli artisti, gli studenti delle accademie che in questi giorni sono stati qui a Paliano e soprattutto il mondo comunque dell'industria, un mondo importante, diciamo, è un dibattito importante anche perché ci deve far capire che comunque l'arte e la cultura sono necessari non solo per la formazione ma anche per tutto un discorso poi di partitura economica. Noi quest'anno, parlando così con Simone, abbiamo pensato di ridare un po' vita, di rimettere un po', gettare le basi di un rapporto con Zerinzia, un'associazione importantissima, insomma, che negli anni ha lavorato sul nostro territorio, insomma, il villaggio Cervinare. Chi non conosce Zerinzia, una storia qui di Mario, Dora, la loro presenza, la formazione che hanno fatto a studenti che sono diventati degli importanti artisti, insomma, ci è venuto in mente di fare un progetto con loro, li abbiamo subito sentiti e con grande entusiasmo, insomma, che li contraddistingue, Dora e Mario hanno subito pensato di fare un progetto assieme all'amministrazione comunale, che ha un nome importante, insomma, Insieme, che mette insieme diverse istituzioni, quindi l'associazione Zerinzia ma anche le accademie, come diceva il sindaco, di Urbino, l'Aquila, Frosinone e Roma, e chiaramente con l'amministrazione comunale e con i partner che hanno sostenuto questa iniziativa, partner importanti, insomma, che ci hanno permesso di ospitare gli studenti in questi giorni qui a Paliano, che hanno fatto un bel soggiorno qui, che hanno conosciuto il territorio. Forse la cosa migliore di questa esperienza, di questo progetto Insieme, è proprio aver conosciuto i ragazzi, aver camminato passo passo con loro, e un guardare oltre, vedere la cultura anche attraverso un'esperienza che si fa sul territorio. Quando già a fine agosto e a settembre abbiamo accolto i primi ragazzi, abbiamo fatto vedere il territorio, il borgo antico, anche la selva, insomma, abbiamo spiegato un po' che cosa ha, i difetti ma anche le eccellenze del territorio. Io ho visto negli occhi dei ragazzi, insomma, molto materiale, e questo materiale poi è stato tradotto nelle opere che ci hanno portato qui, insomma, che andremo poi a vedere nel cantinone. e questa è stata l'esperienza più bella. Insomma, ieri sera, parlando con un ragazzo anche che fa parte del gruppo dell'Università Urbino, mi diceva che c'era stata vivacità e interesse anche nella città di Paliano. Insomma, ci sono stati diversi curiosi che hanno chiesto: ma che cosa fate, dove venite, insomma. E forse questa, diciamo, è una risposta anche positiva a quello che è, insomma, l'arte e la cultura in generale. Come diceva il sindaco, naturalmente è un'amministrazione questa che vuole cercare di portare avanti sia quella che è la cultura tradizionale, ma anche fare nuove scommesse che poi possano essere migliorabili, perfettibili, che però abbiano un inizio. Insomma, l'inizio per me è stato questo progetto che ho vissuto e mi è piaciuto, che ho sposato con piacere insieme a Simone Marucci, che è mio collega instancabile. Insomma, siamo stati compagni di viaggio, mi auguro anche per voi eccellenti in tutto questo, e abbiamo cercato di curare tutto nei minimi dettagli. Io voglio ringraziare un po' tutti, a partire, insomma, da Dora, Mario, Francesca, Carla, Barbara, insomma tutti voi che siete stati qui presenti. Devo ringraziare necessariamente il presidente del Credito Cooperativo, che, insomma, ha sposato appieno questa iniziativa e la sposerà nuovamente, insomma, e la GEA e la MEA con Peppe. Insomma, Peppe, parlando subito con lui, Peppe è ripartito col grande entusiasmo, ha riacquistato tanti anni, insomma, tanta giovinezza. Negli occhi di Peppe c'era uno slancio molto forte a voler puntare, insomma, a Paliano come un momento importante anche nella provincia di Frosinone. Vi dico anche, insomma, che questa iniziativa ha un patrocinio importante, che è quello del MIBAC. Abbiamo richiesto come Comune di Paliano il patrocinio del Ministero della Cultura, quindi, insomma, lo abbiamo ottenuto. Questo è una grande possibilità, insomma. Fatto questo tavola rotonda, poi andremo a vedere quelle che sono le mostre reali, e ci sono già dei luoghi qui fuori. Non so se avete notato la fontana, dove c'è già un'opera di un ragazzo, un'altra è sulle panchine, non so se l'avete vista, poi comunque andremo a fare questo percorso. Un'altra ancora è nella collegiata di Sant'Andrea. Quando abbiamo fatto questo percorso c'era proprio un ragazzo che è rimasto incantato davanti a una statua di Federico Colonna, e quindi poi abbiamo preso le misure, abbiamo fatto un po' di studi, insomma, alla fine è riuscito a completare un'opera meravigliosa al Cantinone. E poi oggi noi abbiamo voluto legare anche un altro percorso, che è quello che vede protagonista anche il carcere, e a noi ci vede da una parte attori ma anche protagonisti, perché in realtà è stata fatta nel carcere un'installazione sonora che ha curato in modo particolare Dora, e ce lo spiegherà lei, che è per i detenuti, ma anche per noi visitatori che andremo poi lì a guardare non solo l'affresco ma anche, insomma, a sentire questa playlist di musiche bellissime, insomma, che sono per i carcerati. Dopodiché noi, che ci piace fare le cose in grande, abbiamo ripreso anche il putto originale della fontana qui davanti, che l'avevano in custodia i carabinieri, l'abbiamo esposto per la giornata di oggi e per il domani nell'aula consiliare. E ancora oggi abbiamo l'opportunità, abbiamo sfruttato un po' le amicizie con Serinzia, di andare a Villaggio Cervinare e di vedere la statua del gigante di Pistoletto. Quindi due percorsi integrati che vedono comunque la cultura al centro. Io finisco qui, insomma, do la parola agli altri e vi ringrazio veramente per la partecipazione e per l'esperienza viva che abbiamo vissuto insieme. Grazie a tutti gli studenti.
Prima di introdurre velocemente, vorrei dare la parola ancora a Mario Pieroni, che è presidente di Serinzia e che anche lui vuole fare un saluto.
Mario Pieroni.
Ringrazio il Comune di Paliano per averci dato la possibilità di collaborare e ideare questo progetto insieme. Chiaramente anche il mio ringraziamento è al Don Prospero Colonna, che ci ospita generosamente in questo luogo, come era già avvenuto nel lontano 1994, quando questo luogo fu praticamente il luogo in cui fu il conferimento per la cittadinanza onoraria al grande artista americano Sol Levitt, che aveva avuto anche, diciamo, un periodo in cui aveva vissuto, era stato con noi, c'era stato un grande lavoro anche alla Selva di Paliano. Quindi in questo senso passato e futuro si fondono insieme. Grazie alla partecipazione, alla collaborazione delle accademie di Frosinone, dell'Aquila, di Roma e di Urbino. E il loro apporto è stato straordinario, perché i docenti sono artisti già riconosciuti che hanno indicato degli studenti che hanno fatto il loro lavoro in questa città, nei vari luoghi. E quindi io sono rimasto molto colpito della qualità di alcuni lavori. Vi prego di guardare con attenzione, perché tutto questo è riportare la nostra attenzione al contenuto. Cioè, noi dobbiamo ritornare al contenuto del lavoro. Quindi in questo è uno sguardo che Paliano è in questo senso una città straordinaria che sempre ha dato questa attenzione al lavoro dell'arte, e questo riconoscimento è anche visto in varie parti del mondo. Questo penso che sia una gratificazione giusta che noi dobbiamo riconoscere a questa città. Grazie.
Dora Stiefelmeier.
Visto che Mario Pieroni ha fatto riferimento al mondo, inverto la mia lista e vi voglio raccontare una cosa che ho vissuto una settimana fa. Sono stata in Germania a Goslar. Goslar era la prima sede di Carlo Magno in Germania, vicino a Hannover, ed è una città storica che dà il premio più importante tedesco per l'arte contemporanea, si chiama l'Anello d'Oro. E alla 41esima edizione quest'anno, è stato sabato scorso, il primo premio era andato a Henry Moore e poi giù di là tutti i grandi del mondo. Allora, sabato scorso è stato premiato Jimmy Durham. Jimmy Durham è un artista americana, Native American, lui è un indiano d'America, lui è un Cherokee, e Jimmy Durham ha passato un mese a Paliano perché con Jimmy Durham abbiamo girato un piccolo film che si chiama Pursuit of Happiness, che è la perseveranza per arrivare alla felicità, che è uno dei pilastri della Costituzione americana. E abbiamo fatto questo piccolo film perché non si riusciva di fare in nessun altro posto, e allora ci siamo confidati con il signore alla mia sinistra ed altri sindaci della zona, e gliele abbiamo fatto fare, cosa che non era possibile né in Francia né in Germania né in Spagna, perché mancavano i permessi, non si poteva fare, mancavano i soldi. Abbiamo detto facciamo, abbiamo fatto questo piccolo film. Perché vi racconto questo? È un film di 12 minuti che, siccome Jimmy Durham nel frattempo è diventato uno dei più grandi artisti del mondo, ha fatto il giro del mondo. Però io mi sono commossa quando alla cerimonia un direttore di un grande museo tedesco, Friedrich Meschede, che è a Bielefeld, ha raccontato il film a tutta l'audience, che erano 500 persone elegantissime che stavano lì, che si alzavano in piedi a applaudire, standing ovation come dicono gli americani. Questo ha raccontato il film di Paliano, e allora io ho detto è meraviglioso, che cosa non fa l'arte per un territorio, no? E allora dopo si è alzato il sindaco, si è rialzato perché aveva già premiato Jimmy Durham, e ha detto è arrivato un telegramma, ha letto un lungo telegramma, molto lungo, che si congratulava con Jimmy Durham e ringraziava Jimmy Durham di stare spesso in Germania e addirittura di aver preso residenza a Berlino, perché loro erano onorati di avere lui che lavora per la società e per la pace nel mondo, firmato Angela Merkel, cancelliera. È stata una cosa commovente. Ti volevo solo dire che questo è un tavolo DAC. DAC sta per denominazione artistica condivisa. Che cosa vogliamo? Noi 3 anni fa abbiamo promosso questo DAC, che mette insieme istituzioni, imprenditori e artisti, non con uno scopo preciso che uno deve subito fare una cosa, ma per trovare un linguaggio comune. Perché se non c'è linguaggio comune, le cose poi, se si fanno male, e normalmente neanche si fanno. E allora abbiamo cominciato questi tavoli. Questo è il 18esimo. Abbiamo fatto tavoli in tutta Italia, da Palermo a Bolzano, da Como a Roma. Abbiamo fatto tavoli in Francia, a Parigi. Abbiamo fatto 3 tavoli già in Olanda. E siamo oggi felicissimi di fare un tavolo paliano. È una specie di club mobile. Noi non chiediamo niente, non ci vogliamo raccontare, sentire voi altri e vedere se sono rose fioriranno. Qualcosa ha fiorito in questi anni, quindi volevo spiegare perché trovate questo DAC. DAC chiaramente entrava moltissimo nella tematica insieme, perché è insieme, questo progetto qui è un progetto insieme, e quindi ci sembrava bello combinare i due eventi. Però adesso torniamo al tavolo, perché voglio far parlare gli altri. Quindi qui parliamo di arte e territorio, e voglio dare la parola innanzitutto prima a Giuseppe Alvetti. Tempo che era sindaco, ma anche dopo, ha appoggiato sempre le nostre iniziative, e tante cose senza il tuo appoggio non sarebbero state possibili. Devo anche dire che quando abbiamo iniziato, e Mario ha ricordato il 94 con proprio la premiazione di Sole Vite e tutta l'attività che poi è venuta a seguire, quando abbiamo cominciato l'arte contemporanea nel mondo era ancora totalmente di nicchia. Oggi le cose sono cambiate, oggi l'arte contemporanea è entrata nella società, fin troppo è entrata nella società, e quindi anche le strategie non sono le stesse. Allora io vorrei proprio chiedere a Giuseppe come si può rendere organico una collaborazione tra istituzioni, territorio e arte contemporanea.
Giuseppe Alveti.
Saluti a tutti. Io prima di iniziare il ragionamento qui rappresento l'azienda municipalizzata, l'azienda partecipata, che normalmente fa cose concrete, diciamo, dai servizi primari, ma io penso che sia primario pure questo, perché poi nutre, dai. Dicevo, è importante nutrire anche l'intelligenza e le coscienze e creare una maggiore spiritualità nell'animo di ognuno, perché poi ogni prodotto, ogni cosa che facciamo, le cose a cui ci appassioniamo fa parte di quella grammatica di emozioni che ognuno ha, e più uno ha delle passioni, l'arte è una di queste, le altre magari possono essere, per esempio adesso va tanto la cucina, la gastronomia, l'attività motoria, le varie forme in cui la natura. Noi dobbiamo creare dei cittadini curiosi, dobbiamo modulare la sensibilità dei bambini soprattutto, e fare diventare cittadini esigenti, curiosi, con tante aspirazioni. Sarà per loro più facile l'accesso alla felicità, e sarà per altri magari anche una maggiore ricchezza, perché per arrivare a nutrire alcune emozioni poi si spende anche per certi versi. Tornando al ragionamento invece che riguarda la partecipazione delle aziende alla crescita culturale del territorio, poi ne parlerà più diffusamente la dottoressa Diurni, però noi anni fa ci abbiamo provato, si sono fatte delle leggi, e adesso la cosa è più efficace con l'art bonus. L'art bonus però diciamo che riguarda un po' di più quello che sono le strutture edilizie, il patrimonio culturale, e non riguarda quello che invece è tutto il potenziale della capacità, della curiosità, del senso artistico dei ragazzi e non solo dei ragazzi. Quello, ci stanno delle situazioni che riguardano una defiscalizzazione direttamente su quello che è la dichiarazione dei redditi, anche su questo in passato si sono fatte delle cose, ma insomma ci sta la possibilità anche nella provincia di Frosinone, anche nel Lazio, di fare dei progetti organici che poi gestiranno i comuni, non è che devono gestire altri, e diciamo fare in modo che ci sia contributo da parte degli imprenditori. L'imprenditore è già di per sé da elogiare, perché dà lavoro a 10, 15, 20, 50, 100, 1000 persone, però oltre a quello sul territorio potrebbe stimolare ancora di più, perché se si crea un circuito culturale, artistico, e se della gente ci lavora, è più importante per il territorio, perché è più forte e si presta poi anche ad uno sfruttamento turistico, ma è più forte anche perché c'è la crescita di ogni cittadino che deve piantarla di non pensare a niente, magari di non interessarsi, e deve diventare invece curioso come lo diventeranno i ragazzini a cui parliamo magari continuamente. Quindi ci saranno altre occasioni per ragionare magari sulle esperienze nostre dirette, ma penso che oggi sia importante. Intanto c'è una forza incredibile data da decine e decine di ragazzi di varie provenienze. A loro è legato il futuro, a loro è legata questa crescita culturale, noi dobbiamo un po' indirizzarla. Quindi le imprese, gli enti locali e gli operatori culturali insieme, perché le normative ci sono, la passione c'è, qui qualcosa si è seminato in passato, si può anche raccogliere e andare avanti. Le accademie hanno un ruolo fondamentale, e qui ce ne sono quattro, perché in fondo, ma poi non è anche un problema locale, io so per esempio questa di Frosinone ormai ospita ragazzi di ogni parte d'Italia e anche del mondo, ma le stesse anche le altre. Quindi esiste questa grande potenzialità che deve essere incanalata. A questo punto partiamo da qui per aggregare anche i comuni qui intorno, come si fece in passato. Noi, e cito un'esperienza che abbiamo avuto, noi mettiamo insieme 6-7 comuni con un artista, ogni, non so, Adrian Tranquilli ai sotterranei di Colleferro, Bruno Esposito a Piglio, non so se era Cunellis a Valmontone, per creare un vero e proprio circuito turistico legato all'arte contemporanea. Era la prima volta che si fece, penso che non è che ci siano state tante situazioni di questo tipo.
trovato una forma anticrisi nella cultura, ne sono ampiamente convinto, perché è un plus valore che comunque crea energia. Visto che parliamo di accademia, è ora che diamo la parola alle accademie. Vorrei cominciare con Donatella Landi, che è docente all'Accademia delle Belle Arti di Roma ed è una delle nostre grandi artiste anche. Con Donatella siamo legati da anni sul piano artistico, è stata forse la prima artista sonoro in Italia e a noi che facciamo radio e sound art questo è molto caro. Però vorrei, ecco, forse dire intanto quello che ho letto su di te, che tu vuoi sovvertire gli stereotipi accademici e condurre i ragazzi a osservare la natura e società e coinvolgere quello che hanno intorno. Allora, mi sembra che una persona più adatta di lei, questo contesto era abbastanza difficile trovare. Vorrei però che parli anche della tua esperienza personale come artista che hai fatto a Gochkleve, che è un piccolo paese in Rheinland-Westfalen, in Germania, dove lei praticamente ha coinvolto un paese intero.
Donatella Landi.
Buongiorno a tutti. Sì, iniziamo dalla prima questione di Gogh. Dunque, questo progetto ha interessato appunto un intero paese, ha avuto per esistere ovviamente, ha avuto, e in questo senso la Germania è un bel esempio perché riesce a coinvolto sia il Länder del Nord Rhein-Westfalen, il Kulturstiftung e anche è stato immesso in quest'altra connessione di lavori che interessavano sia i musei di Neuss, di Dortmund, di Gogh, dove poi è stato fatto il progetto. Quindi diciamo che sono andate in sinergia una serie di questioni, quindi, e ovviamente anche di finanziamento, perché fare il lavoro era ovvio che aveva c'era bisogno di un supporto sia logistico. In questo ovviamente il museo è stato fondamentale per fare tutto il lavoro di preparazione, del casting, che è durato ovviamente un anno e mezzo, del trovare il luogo, il territorio dove fare questi 3 giorni di girato, dove poi sono stati appunto, hanno fatto gli attori e delle persone, delle cittadine. Quindi in realtà la questione era fondamentale, trovare un luogo, un paesaggio, che per me era fondamentale che non fosse un paesaggio italiano, ma un paesaggio tedesco, ma la relazione col territorio, quindi la relazione col territorio e con le strutture che nel territorio lavoravano, quindi il museo e anche diciamo i luoghi appunto culturali che potevano rendere possibile questo lavoro. La cosa interessante poi è stata, e per il museo ovviamente questo in qualche modo è una cosa che ha a che fare con la formula contenti tutti. Contenta io, contento il museo, contente le persone che si vedevano coinvolte e contenti anche tutti quanti quelli che poi si vedevano, che avevano fatto il film con me per 3 giorni e poi si vedevano nel film. Quindi c'era una sorta di anello di restituzione, anche perché poi appunto l'arte contemporanea non era una cosa astrusa, non era una cosa lanciata dall'alto, ma era qualcosa con cui le persone normali, fra virgolette, le persone che vivevano nelle cittadine potevano riconoscere, potevano, come dire, entrare in relazione, profondamente in relazione, facevano parte di, non era una cosa estranea, non era una cosa calata dall'alto, e questo è stato poi molto fruttuoso per tutti, diciamo così. E poi niente, poi ovviamente questo per quanto riguarda l'altra questione accademica, sì, a me piace molto questa cosa di forzare innanzitutto di non essere, ci sono degli artisti che fanno fare le stesse cose che fanno loro gli studenti, questo per me non è proprio la materia mia, non mi piace affatto, ma mi piace proprio forzarli a trovare una, come dire, a sovvertire anche la loro idea classica, specialmente di quando iniziano in accademia, di che cosa è l'arte, cosa sono gli artisti, cosa si deve fare. Cioè mi piace di essere un elemento sovvertitore.
Tu prima hai menzionato la finanza. Noi spesso ci lamentiamo che la finanza nell'arte è entrato anche un po' troppo e che a volte ci sembra che l'arte sia ridotto a un listino prezzi e non ci piace.
No,
però devo dire che poi la finanza e le finanze sono necessarie. Quindi noi, detto ciò, avere un appoggio economico è molto importante e vorrei ringraziare qui veramente di cuore il credito cooperativo di Paliano che per quanto ci riguarda ci ha accompagnato con amicizia, infatti è una banca amica, esatto, in attesa che venga il presidente dell'Accademia di Frosinone che è una persona molto interessante in quanto è allo stesso tempo nel campo della formazione e anche un imprenditore di grosso calibro. Vorrei tornare a questa collaborazione tra accademie che sarà meravigliosa. Noi siamo fortunati di avere questo tavolo sia il direttore dell'Accademia dell'Aquila che è un grande artista che è Italo Zuffi. L'arte secondo me trasforma il territorio in paesaggio. Il paesaggio non è una cosa che esiste, il paesaggio è una cosa mediata attraverso un occhio creativo. Recentemente ho letto un libro di Giacomo Casanova sul suo viaggio in Svizzera ed è incredibile che quest'uomo che ha guardato tanto le donne si sa ma ha anche incontrato tanti personaggi incredibili non ha detto una parola sulle nostre belle Alpi, sui laghi, sui fiumi, non li ha proprio visti. Poi 25 anni dopo di lui è nato Johann Wolfgang Goethe, il paesaggio l'ha visto, lui ha visto il paesaggio, anzi l'ha creato lui il paesaggio e a un certo momento tutto il mondo ha scoperto che non c'erano solo le persone, c'era anche intorno qualcosa, in Italia l'avevano già scoperto gli artisti del 400, però insomma poi tutto il romanticismo immesso nel paesaggio, Goethe poi diceva che conoscete quel paese dove fioriscono i limoni, che è la più famosa poesia della cultura tedesca e che ha fatto sognare generazioni e generazioni di tedeschi, svizzeri e austriaci di venire in Italia. Noi amiamo l'Italia anche attraverso questi limoni che fioriscono. E perché racconto tutto questo? Perché Marco Brandizzi e la sua accademia hanno fatto un'operazione bellissima quest'estate in Abruzzo. Sono itinerario tra arte, natura e spiritualità che conduce nei vari eremi.
Esattamente, sì, l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila fa, diciamo, del rapporto con il territorio uno degli elementi fondamentali proprio della didattica. Noi siamo in una situazione dove dobbiamo anche ricostruire in qualche modo la struttura, diciamo, architettonica della città e intorno alla città, ma dobbiamo anche ricostruire un patrimonio culturale, perché le persone nel frattempo si sono allontanate, quindi c'è tutta questa operazione alla quale noi non possiamo essere, come dire, insensibili, e quindi abbiamo fatto di questo rapporto un elemento fondamentale. Abbiamo fatto parecchie iniziative, abbiamo quest'inverno fatto un concerto di William Basinski, prima nazionale, abbiamo presentato appunto il suo CD. Accanto a queste iniziative abbiamo effettivamente quest'estate organizzato questa mostra che si chiama Eremi Arte, che si ripeterà anche il prossimo anno e anzi per certi versi continuerà, non avrà soluzione di continuità. Da che cosa partiamo? Partiamo proprio dal presupposto che l'arte determina l'indeterminato in qualche modo e indetermina ciò che è determinato, ciò che è costruito, cioè cerca di nascondere quello che è troppo evidente, cerca in qualche modo di mettere in evidenza quello che non è visibile almeno agli occhi comuni. Quindi partendo proprio da questo presupposto, tre curatori, appunto il professor Silvano Manganaro, il professor Enzo De Leonibus, il professor Maurizio Coccia, hanno curato proprio questa rassegna. Che badate bene, non è una mostra, è proprio un'iniziativa che tende a coinvolgere il percorso che porta all'eremo. Alcuni di questi eremi possono essere raggiunti in 3 ore e mezzo, quindi stiamo parlando tra andata e ritorno di sette ore. E quindi noi siamo, immaginate allora la persona, il visitatore, che per 3 ore e mezzo va in questo luogo. Nel frattempo cosa fa? Pensa. Dicevamo che l'arte è pensiero che si trasforma attraverso l'opera anche in una struttura, diciamo, apparentemente concreta, ma poi in qualche modo diventa molto più ampia. Questo per quale motivo? Si parlava appunto di spiritualità. Ecco, arte, spiritualità e scienza, direi, sono tre elementi che nell'arte trovano una congiunzione che noi riteniamo fondamentale. Cioè l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha un progetto che tende a fare di questa istituzione un luogo di ricerca di altissimo livello. E questa mostra è solamente uno dei passi, diciamo così, fondamentali. Quindi lo facciamo anche in rapporto alle tecnologie, per dire, quando parliamo di concerto di Basischi parliamo anche di tecnologie ovviamente ad altissimo livello. E quindi noi abbiamo iniziato questo percorso dove, immaginate, no, alcune di queste opere in un eremo sperduto dove non c'è neanche la guardiania, per dire, dove non ci sono, e quindi alcune cose si sono anche perse, e questo fa parte evidentemente dell'arte. Abbiamo detto arte contemporanea che valorizza il territorio, noi possiamo dire arte che valorizza, no, il territorio, perché nel caso degli eremi, ad esempio, abbiamo questo rapporto strettissimo tra l'arte concettuale, che nasce, diciamo, con il Novecento, ma nasce almeno in Occidente con l'arte cristiana, quindi un fondo oro, immaginate la concettualità di un fondo oro, che significa presenza di spiritualità. E questo concetto che dialoga evidentemente con un'opera presentata da un artista contemporaneo, quindi per noi è un elemento fondamentale, ed è fondamentale ancora di più in una società, come dicevo anche in un altro incontro che abbiamo fatto interessantissimo sul limite, proprio perché noi viviamo in una società che Bauman ha definito liquida, quindi senza punti di riferimento. Allora l'arte, ripeto, svolge questo ruolo fondamentale di, come dire, delineare uno spazio e al tempo stesso di uscire fuori da questo elemento fondamentale. Quindi noi questo cerchiamo di fare, insomma, tra, come dire, utopia e concretezza.
Per tornare dalle nuvole alla terra, io adesso vorrei dare la parola a dottoressa Miriam Diurni, di un'industria settore cultura di Frosinone. No, tornare dalle nuvole alla terra, nel senso che tutto quel plusvalore che crea l'arte, crea in un certo senso anche un marchio, perché quando io viaggio fuori Italia e c'è il mito dell'Italia, c'è questo made in Italy. Io adesso vorrei fare il made in Ciociaria, che è una cosa che parti bene, è vantaggiato in un certo senso, no? Culturalmente, perché viene già visto in un contesto che è comunque un po' più di semplice prodotto consumistico. So che voi avete delle vere e proprie strategie per muovervi su questo terreno.
Miriam Diurni
di un'industria, grazie innanzitutto per l'invito, fa molto piacere, fa molto piacere anche all'associazione che oggi rappresento, perché effettivamente è importante anche per noi creare questo tipo di sinergie qui sul territorio, perché poi fondamentalmente è da questa collaborazione, da un dialogo comunque tra tutti i settori, che si crea sempre valore per tutti, per il mondo della cultura ma anche per il mondo dell'impresa. Non mi voglio soffermare più di tanto sugli argomenti di cui ha già parlato l'onorevole Alveti, perché le imprese ritengono, anche visti i risultati, l'art bonus, per esempio la legge, quella del 2004 sul recupero del patrimonio artistico, ha dato degli ottimi risultati, ha riportato in auge anche il tema, il concetto di mecenatismo. Il nuovo mecenatismo è oggi visto con applauso e con sospetto anche, però effettivamente ha portato dei risultati. I più famosi forse è il restauro del Colosseo, ma anche il recupero della scalinata di Trinità dei Monti. Lì Bulgari ha investito 1,5 milioni, quindi insomma parliamo di cifre molto molto alte, e semplicemente grazie al sistema della defiscalizzazione, praticamente, che è sicuramente un incentivo per l'impresa, perché comunque investe, perché comunque valorizza il proprio brand, si fa pubblicità, fa marketing fondamentalmente, insomma cerchiamo di parlare anche appunto in termini concreti, e qualche cosa in ogni caso recupera. Questo tipo di discorso si potrebbe tranquillamente traslare anche negli investimenti nell'arte invece contemporanea, che in qualche modo è lasciata un po' fuori da questo tipo di discorso. Voglio parlare però di meno di questo argomento, più invece proprio di quello che avviene in modo specifico nel nostro territorio, quindi del contributo che le imprese di questo territorio potrebbero dare alla cultura e all'arte, descrivendovi innanzitutto la situazione. Sapete tutti, immagino, perché vivete qui probabilmente, che questo è un territorio assolutamente al momento depauperato, che sta perdendo molte imprese e molta occupazione. Perdere molta occupazione non significa soltanto appunto che le imprese se ne vanno, significa che le persone sono senza lavoro e si perde quindi anche il mercato interno. E si crea un circolo vizioso fondamentalmente, no? sul territorio. Quindi l'imprenditore di che cosa si deve in qualche modo convincere? Che investire anche nella cultura, nell'arte, eccetera, è un creare un valore per il territorio che in qualche modo rientra poi anche in termini, al di là insomma di quello che potrebbe essere poi il rientro a livello di fiscalizzazione dell'investimento, ma rientra proprio in termini di valore e di recupero, secondo me, del mercato interno di un territorio. Voglio dire che cerchiamo ad esempio investimenti dall'esterno sul nostro territorio di nuove imprese. Rendere un territorio attrattivo per un'impresa che deve venire ad investire qui, quindi creare valore, eccetera, non significa soltanto dargli strade, infrastrutture, significa anche dargli un valore culturale, dargli, cioè far vedere come questo territorio poi offre ai propri dipendenti, ad esempio, un ambiente culturale di natura elevata. Non tutti noi vogliamo mandare i nostri figli a fare sport piuttosto che magari ad imparare l'arte, imparare la musica, eccetera. Molte persone preferiscono vivere in una grande città perché la grande città offre tutto questo, offre teatro, offre cinema, offre musei, mostre, eccetera. Un territorio come il nostro potrebbe offrire queste opportunità allo stesso livello delle grandi città. Gli imprenditori che si convincono di questo, a mio parere, a parere anche immagino insomma della mia associazione, sono invogliati ad investire nell'arte perché si recupera appunto questo valore che è comunque attrattivo per tutti. E poi non ci dimentichiamo anche che anche il turismo è un'impresa fondamentalmente. E il turismo si attrae anche creando un valore in questo senso, insomma, non soltanto valorizzando il passato, ma anche investendo e valorizzando quello che si può offrire oggi e quello che i nostri giovani ci possono offrire.
Dora Stiefelmeier.
Sono fondamentali i maestri, è fondamentale perché il maestro ha una grande funzione. Già Donatella Landi ha detto i suoi principi per la formazione. Qui abbiamo un altro docente tavolo, che è anche un grande artista, Italo Zuffi. Vorrei dare la parola a lui, e di lui anche voglio citare, forse male, una frase: l'arte sottrae materiali al reale e poi li riporta modificati sotto un'altra angolatura, più o meno questo, ma magari mi contraddici, però tu dai un insegnamento molto preciso che dice: dal reale si viene, l'arte modifica, al reale si torna, e quindi il territorio in un certo senso è incluso nella démarche.
Italo Zuffi.
Allora, buonasera, grazie di questo invito. Sono già stati fatti molti ringraziamenti, però vorrei fare il mio a chi ha pensato, organizzato questo progetto, a chi ha invitato non solo gli studenti dell'Accademia dell'Aquila, ma di riflesso anche noi docenti a esprimere così una segnalazione, e quindi anche al nostro direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Marco Brandizzi, che in qualche modo ha segnalato l'importanza di questo progetto a noi docenti. Io vorrei ricordare gli altri docenti coinvolti così in questo scambio con questo progetto, che sono i professori Franco Fiorillo e Stefano Ianni, e poi giustamente è stata menzionata anche Bruna Esposito prima, che è anch'essa una docente in servizio presso la nostra accademia. Cercherò di rispondere a questa domanda, che esula un po' forse da quello che è stato detto finora, perché riguarda un po' quello che è il processo, diciamo, della pratica artistica. Se posso prendere un minuto forse per provare a rispondere su questo, diciamo che adesso devo purtroppo parlare un po' di me in forma abbastanza diretta, ma diciamo che in alcuni momenti mi interrogo come artista, mi chiedo essenzialmente quello che sto facendo, no? Che cosa riguarda la mia pratica, e a volte cerco di interpretare questo modo di operare che ho. E una delle risposte che mi sono dato qualche anno fa, e questo è quello a cui ti faceva riferimento nella domanda, diciamo, una delle risposte possibili era questa: che io come artista opero delle forme di sottrazione, cioè mi approprio di materiali che sono a disposizione nel mondo e li porto via con me. Cioè opero questa forma di sottrazione, letteralmente li porto via. E con questi materiali, che ovviamente sono a disposizione di chiunque, ma che tirano più di altre cose la mia attenzione. Io poi opero delle trasformazioni che sono reciproche. Questo materiale agisce su di me e io ovviamente agisco su di esso, quindi plasmandolo, modificandolo, e quando credo che questo processo sia compiuto, riporto, ecco, questa cosa nel mondo, semplicemente. Quindi una forma di processo che ha a che fare con questo togliere e poi rimettere. Così dico questa cosa in maniera molto, molto essenziale. E dico questo anche, no, diciamo, rispondere a questa domanda mi dà anche l'opportunità di dire che io come docente sono molto a favore di queste iniziative, non solo di questa, ma diciamo di tutte quelle iniziative in cui gli studenti hanno la possibilità di ancora nel loro percorso di studi, se il progetto ovviamente ha una qualità e un senso come questo sicuramente. Sono molto a favore perché, diciamo, penso che lo studente che nella vita desidera o che pensa di poter essere artista debba in qualche modo essere così, debba avere prima possibile la possibilità di percorrere quello che poi essenzialmente il centro, diciamo, del proprio lavoro, che è quello di una sorta di familiarità con l'idea che quello che si fa poi viene appropriato da altri. Quindi abituarsi a scambiare, a mettere a disposizione di altri il proprio lavoro. Se posso, ecco, mi è piaciuta moltissimo questa cosa che è stata detta poco fa su Goethe. Vedete, una frase ci fa capire questo, che una cosa esiste nel momento in cui la si guarda, in cui la si ragiona, nel momento in cui la si descrive. Questo avviene anche tra persone a livello così, relazionale, a livello... Una cosa esiste nel momento in cui la si guarda. E questo, altrimenti ovviamente nell'ignorare la cosa, quella cosa non esiste, non ha possibilità di essere attesa, di essere posta al centro di un'attenzione, quindi di una relazione. E questo mi porta anche a dire che quello che così forse possiamo fare noi docenti allora è abituare anche a queste forme di attenzione sulle cose. Questo è uno dei lavori che stiamo cercando di fare così con i nostri studenti e più in generale nella nostra pratica come artisti.
E ora che facciamo parlare loro che sono veramente i protagonisti di insieme, perché sono i giovani, noi abbiamo qui un gruppo di giovani e anche loro sono un club mobile, nel senso che crescono e sono ormai di varie città italiane e c'è anche qualche straniero insieme. E loro, i russi avrebbero detto agitprop. Voi vi adoperate veramente per dare vita e energia a un discorso culturale. Alcuni sono artisti, altri sono curatori, altri hanno altre origine di altri studi, però loro hanno deciso di fare insieme e si chiamano NOW, adesso. NOW, che sta per New Operation Wave. Francesca Pellici.
Io ho seguito questo progetto insieme sia con Zerinzia sia perché faccio parte di questo gruppo NOW, che è una rete operativa internazionale che ha lo scopo principale di voler creare e rafforzare un dialogo tra appunto gli studenti, giovani curatori, artisti. E quindi diciamo che la natura di questo gruppo è proprio l'idea di una collaborazione. Noi lo facciamo attraverso uno strumento che ci è molto, insomma, utile, perché è la web radio di RAM, Radio Arte Mobile. Lo facciamo attraverso workshop e attraverso iniziative collettive come questa, appunto, che facciamo oggi a Pagliano. Grazie.
Allora diamo la parola a Carla Capodimonti e un'altra di noi. Allora, Danilo è uno degli artisti. E quanti siete in tutto artisti qui? 11, uno dei 11. Abbiamo voluto 12. Abbiamo voluto lui a tavola perché volevamo una rappresentanza anche di Urbino, visto che i due docenti che hanno segnalato, perché così è funzionato, che i docenti segnalavano dei ragazzi e delle ragazze particolarmente interessanti, e tutti e due oggi non potevano essere con noi, quindi abbiamo detto dei 12 parla di Urbino, giustamente, che ha fatto una bella installazione nella chiesa qui a fianco, che tra poco vedrete. Allora io vi propongo magari una specie di ping pong, che magari è più divertente per il pubblico.
Carla Capodimonti.
Allora, innanzitutto vorrei ringraziare anche altre persone che hanno preso parte a questo progetto perché ci hanno creduto. Come quindi componente di NOW volevo ringraziare i ragazzi che sono venuti proprio da Venezia, dallo UAV e dall'Accademia di Belle Arti, che abbiamo conosciuto partecipando alla realizzazione della Montagne de Venise di Jonah Friedman e Jean-Baptiste de Cavel qualche settimana fa a Venezia. E quindi voglio ringraziarli perché loro sono stati invitati e in qualche modo a partecipare, a prendere parte alla nostra rete, a venire qua a Pagliano, hanno creduto in questo progetto e quindi hanno portato proprio anche un po' di freschezza dall'esterno e un contributo importante perché hanno documentato tutta la fase dei lavori, ma anche lo scambio che c'è stato proprio con le persone del territorio di Pagliano. A me piaceva soprattutto parlare con Danilo di cosa loro hanno fatto all'interno di questo territorio, di qual è stato il loro ruolo all'interno del tessuto appunto di Pagliano. Un'altra cosa importante, che è un po' quella che noi facciamo con NOW, è creare rete, quindi partire dal territorio, che è la base importante dalla quale partire, per poi uscire anche all'esterno e quindi appunto condividere delle esperienze. E quindi siamo contenti che anche loro da Venezia sono venuti. Quindi Danilo, parla un po' della tua esperienza qui a Pagliano, che ci interesserebbe sapere qualcosa.
Danilo Sciorilli.
Salve a tutti, io voglio ringraziare per questa opportunità che ci è stata data, innanzitutto di stare qui tutti insieme, per l'appunto che è stato bellissimo condividere tra di noi, con la popolazione di Pagliano, con le persone come Valentina, come Simone, che ci hanno aiutato, che Valentina in particolare, che ho assillato da morire. È stata una bellissima occasione, è bello anche potersi confrontare col mondo reale, di uscire fuori anche da uno spazio precostruito per l'arte, di fare qualcosa confrontandosi con il posto, confrontandosi anche con idee di altri, con qualcosa di non proprio, anche per togliere un po' il valore assoluto all'arte, perché alla fine se l'arte si confronta solo con se stessa in uno spazio bianco, secondo me non ha significato, da un certo punto di vista. Quindi è importante questa correlazione costante che deve avere col territorio.
Cosa importante che mi dicevi prima, no? Era anche uscire da un contesto, ad esempio, museale o galleristico e lavorare su un tessuto preesistente. Qual è la differenza? Che cosa noti? Che differenza c'è tra lavorare appunto in uno spazio precostituito per l'arte e in un tessuto, invece in un territorio che ha le sue caratteristiche e la sua identità? E come l'hai fatto tu? Perché comunque tu, come diceva prima Valentina, come ricordava lei, hai fatto un intervento che è stato poi diciamo il risultato di una ricerca storica su Pagliano, no?
Ho preso un po' dei link in base anche a come mi hanno parlato, il volto dell'arabo grottesco che è in giro per la città, la figura di Colonna, anche perché mi aveva affascinato molto la cappella, la posizione, la statua di Sant'Andrea e tutta, diciamo, la questione che poi è l'idea dietro al mio lavoro.
Noi volevo dire un'ultima cosa io, perché credo che insieme supera moltissimo una semplice mostra. La mostra è quasi un effetto collaterale. Intanto si è creato uno spirito collettivo molto positivo. In più il paese mi sembra come anche trasformato. Abbiamo voluto includere come pubblico alcuni che qui per motivi oggettivi non ci possono stare e sono i carcerati del supercarcere. E nei tanti anni che noi siamo stati a Pagliano, noi questo peso di questo supercarcere l'abbiamo sentito, alcuni a suo tempo si erano anche conosciuti, questo è un supercarcere per quelli che vengono da fuori, che ospita delle persone molto particolari, delle brigate rosse, la camorra pesante, insomma non è uno scherzo questo carcere. Però è anche questo una parte paese e noi abbiamo, con la simpaticissima direttrice che non c'è perché è in Calabria oggi, abbiamo parlato e ha avuto la facoltà di fare un piccolo programma sonoro per i carcerati e abbiamo fatto insieme a Luca Vitiello, che con me si occupa della radio RAM Radio Arte Mobile, abbiamo fatto una compilation di 7 piccoli brani che rispecchiano a nostro avviso un po' la loro condizione, la loro nozione di tempo e anche il loro essere in un certo senso presenti in questa città. Allora abbiamo incluso anche il supercarcere, chiaramente noi non li abbiamo mai visti, né voi che andrete, forse alcuni di voi che andranno solo li potranno vedere, però loro, abbiamo messo un altoparlante con questa compilation che dura 8 minuti e poi si ripete, quindi loro sono presenti in un certo senso in questo progetto. Io con questo chiudo e vi ringrazio della vostra presenza.